12.05 minuti, siamo pronti per il nostro approfondimento. Ben ritrovato Mario Fabio che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Cristina, buongiorno a te e ovviamente anche a chi ci ascolta.
Si intitola La guerra della finanza, Trump e la fine del capitalismo globale, il saggio scritto da Alessandro Volpi e pubblicato di recente dalla Terza, dal quale vogliamo partire oggi per il nostro approfondimento Due Voci. Il libro ci offre un'analisi del conflitto che è esploso con l'elezione di Donald Trump e che attraversa il capitalismo contemporaneo. Secondo Volpi ci sono due blocchi finanziari che attualmente si contendono il controllo dell'economia globale.
Sì, Cristina, da una parte ci sarebbero i grandi fondi monopolistici, come nel caso ad esempio di BlackRock, Vanguard, State Street, giusto per fare qualche nome, investitori, e poi dall'altra investitori in criptovalute, private equity, ovvero investimenti in aziende non quotate in borsa, ed hedge fund, ovvero fondi di investimento privati che sono invece, in questo caso, più vicini a Donald Trump. Insomma, un vero e proprio scontro tra giganti della finanza, e il saggio di Alessandro Volpi ci porta all'interno di dinamiche che davvero sembrano quasi uscite da un film hollywoodiano, dai dazi all'assalto al risparmio fino ad arrivare alla crisi del capitalismo iperfinanziarizzato. E poi c'è la ridefinizione del potere, degli equilibri globali, per esempio tra Stati Uniti e Cina, e quindi anche le ripercussioni che tutto ciò ha e avrà sull'Europa e dunque su di noi.
Insomma, un intreccio complesso di finanza, geopolitica e tecnologia che ci interroga tutti sulle possibili conseguenze e tensioni che questo conflitto in divenire potrebbe avere negli Stati Uniti, ma ovviamente non solo, su democrazia, lavoro, risparmio e welfare. Il potere finanziario si riorganizza, cambia forma, ma la distanza tra ricchi e poveri si fa sempre più profondo, lo vediamo in anche molti angoli del mondo. E per capire in che direzione stiamo davvero andando, abbiamo con noi proprio l'autore di La guerra della finanza, Trump e la fine del capitalismo globale, Alessandro Volpi. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Storico ed esperto di economia globale, con particolare attenzione ai meccanismi della finanza internazionale e del capitalismo contemporaneo, docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, nei suoi saggi cerca di rendere comprensibili i meccanismi complessi che influenzano il nostro mondo.
E abbiamo il piacere di avere anche Lars Schlichting. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lars Schlichting è un avvocato specializzato in blockchain, criptovalute e asset digitali ed è fondatore della società di consulenza legale Lexify, attiva in particolare in ambito finanziario e la cui sede è proprio qui a Lugano. Lars Schlichting, lei e il suo team aiutate in pratica le persone, o meglio, le persone ma soprattutto le imprese finanziarie ad orientarsi nella difficile sfida introdotta dalla rivoluzione digitale.
Alessandro Volpi, iniziamo con lei. Lei nel suo saggio fotografa la frattura che esiste oggi all'interno del capitalismo statunitense, diviso tra fondi monopolistici e finanza speculativa legata per esempio alle criptovalute. Questo scenario, il conflitto di cui lei parla fin dal titolo, è secondo lei reversibile o fotografa un cambiamento strutturale del capitalismo contemporaneo?
Beh, io penso che diciamo la frattura, le divergenze, le differenze fra queste due realtà siano abbastanza marcate a partire dalle esigenze che queste realtà hanno, cioè in altre parole i grandi fondi monopolisti, i grandi gestori di risparmio come BlackRock, Vanguard, State Street hanno vissuto peraltro in un clima di sostanziale vicinanza all'amministrazione Biden nel corso degli ultimi anni, che per loro sono stati di significativa e forte crescita, e hanno uno schema che mi sembra abbastanza semplice, cioè raccolgono risparmio in giro per il mondo partendo dal presupposto che non tanto il numero dei risparmiatori che hanno aumentato la loro capacità di risparmio, ma il numero di coloro che hanno bisogno di indirizzare il proprio risparmio verso il sistema dei fondi, verso il sistema finanziario per integrare il proprio reddito per ragioni di natura pensionistica sta significativamente crescendo, quindi questi fondi raccolgono questo risparmio con prodotti finanziari, con la relazione che hanno con le istituzioni bancarie e assicurative, e lo convogliano, lo indirizzano verso titoli che sono particolarmente remunerativi e che negli ultimi anni hanno significato soprattutto i titoli tecnologici, i titoli legati all'intelligenza artificiale, a partire appunto da Alphabet Inc., Microsoft, Apple e poi Nvidia. Quindi dentro questo meccanismo, che peraltro si svolge quasi interamente dentro le borse regolamentate, hanno bisogno di una stabilità, cioè gestendo il risparmio collettivo che è così importante e avendo bisogno di titoli di rendimenti con una capitalizzazione, con un valore crescente, hanno bisogno di una sostanziale stabilità. Ecco, Trump non è un elemento di stabilizzazione. Trump ha vinto le elezioni in qualche modo con un programma decisamente impegnativo, a cominciare dalle politiche razziarie, che significano poi tensioni anche sui mercati finanziari. Ha vinto le elezioni portandosi dietro un gruppo di soggetti che praticano una finanza che è diversa da quella di BlackRock e diciamo i grandi gestori, perché paradossalmente vive meglio in un regime di stabilità, vive meglio con un costo del denaro decisamente più basso rispetto a quello che in questo momento sta praticando la Federal Reserve e che è oggetto di polemica da parte di Trump. Hanno bisogno anche di avere maggior spazio per questa realtà che sono le criptovalute, su cui questa finanza investe molto. Howard Lutnick, che è il segretario del commercio degli Stati Uniti, viene ed è parte di quel mondo. Lo stesso discorso si potrebbe fare ministro al tesoro, e quindi da questo punto di vista la diciamo posizione trumpiana è in conflitto. Un esempio tipico è il Genius Act, la legge che è stata varata proprio sul campo delle criptovalute, in particolare delle stable coin, cioè delle criptovalute convertibili in debito americano, che non vanno nella direzione appunto della stabilità cercata dai grandi fondi. Ora, per chiudere la risposta, se questo conflitto durerà, io penso che molto però dipenda da quanto Trump ha bisogno dei grandi fondi per il collocamento del debito americano, perché il debito americano, che oggi è la spina nel fianco, a mio modo di vedere molto importante, dell'amministrazione Trump, è in larga misura nelle mani di questi grandi fondi che vi veicolano il risparmio internazionale. Allora su questo probabilmente Trump dovrà cercare delle mediazioni che potrebbero attutire i toni di questo scontro.
E questa, diciamo, è un po' la visione di Alessandro Volpi, la lettura della situazione attuale di Alessandro Volpi. Lars Schlichting, come invece la, diciamo, fotografa lei dal suo punto di vista, che è un punto di vista in cui ha una visione della blockchain e delle criptovalute probabilmente un po' diversa, nel senso le criptovalute potrebbero essere un fattore di destabilizzazione, questo è il pericolo, ma possono probabilmente diventare anche un elemento maturo e imprescindibile in un sistema finanziario del futuro.
Ma vorrei prima sottolineare un aspetto tecnico che ritengo sia importante, ed è quello della tecnologia alla base delle criptovalute, ovvero la blockchain. Penso che ormai a livello del sistema finanziario l'intera finanza si è resa conto che un sistema finanziario basato sulla tecnologia della blockchain crea importanti vantaggi. Pensate che usando la tecnologia della blockchain noi potremmo ritogliere dai mercati rischi come il rischio di clearing e di settlement, dunque il rischio che io pago per un prodotto finanziario e poi magari questo prodotto non mi arriva perché la mia controparte va in fallimento. Pensate che se abbiamo tutti i sistemi di pagamento che funzionano sulla tecnologia della blockchain, noi potremo automatizzare processi, possiamo anche grazie all'intelligenza artificiale creare dei programmi che ci faciliteranno in modo importante la vita. Faccio degli esempi, quel giorno, perché arriverà in un futuro prossimo, lontano, ma arriverà, che tutti i sistemi di pagamento vengono fatti con delle criptovalute che possono essere le criptovalute emesse da una banca centrale o le criptovalute private come Tether. Noi possiamo avere degli smart contract che mi fanno per esempio la contabilità in automatico per le aziende, o mi fanno la dichiarazione fiscale in automatico, o mi fanno l'annuncio dell'IVA in automatico. Dunque, grazie alla blockchain e alla possibilità che la blockchain mi dà di gestire i dati, io posso eliminare dei rischi finanziari e creare questi automatismi che permettono di far risparmiare tanti costi. Dunque, penso che le criptovalute, e criptovalute è un termine molto ampio, dunque in questa trasmissione forse dovremmo parlare proprio di stable coins, dunque delle criptovalute che servono quale mezzo di pagamento, che possono essere, ripeto, o emesse dallo Stato o emesse da privati. Dunque queste stable coin arriveranno perché tecnicamente è utile, fa senso, crea dei vantaggi che non possono più essere nascosti, pertanto tutta la finanza si trasferirà sulla blockchain, sulla tecnologia della blockchain. E quello che stiamo vedendo adesso è questa, la guerra, sono d'accordo, nel controllo di questa tecnologia, nel controllo di questi sistemi di pagamento. Perché chi riuscirà a emettere la valuta, la stable coin, che verrà utilizzata a livello mondiale principalmente per svolgere le transazioni internazionali, sarà un paese che avrà un controllo, che avrà un potere enorme. E dunque quello che vediamo adesso è, io la chiamo la stable coin war, dunque una guerra, una battaglia, soprattutto tra Cina, Stati Uniti e Europa per poter controllare il sistema del traffico di pagamenti internazionale.
E in questa battaglia Lars Schlichting, è proprio di queste ore la notizia di un crollo del valore del Bitcoin, la paura di una bolla dell'AI e gli attacchi degli hacker hanno pesato su questa criptovaluta al suo massimo di oltre 125 mila dollari all'inizio di ottobre. Ottobre di quest'anno è scesa a circa 84 mila dollari, questo è il valore di lunedì. Dunque, abbiamo capito che la blockchain può essere d'aiuto all'interno dell'ecosistema finanziario, ma non rischia appunto all'interno di questa guerra di diventare una sorta di cavallo di Troia appunto nell'attuale sistema finanziario?
Ma io non lo chiamerei cavallo di Troia perché è un passaggio tecnologico dovuto. Pensate, in passato le transazioni in borsa si facevano nel ring dove ci si urlava compro, vendo, oggi è tutto digitale. Domani sarà sempre digitale ma sulla tecnologia della blockchain, dunque su un sistema distribuito, sicuro, molto anche a livello di cyber security molto più sicuro e che mi permetterà di svolgere anche delle transazioni direttamente senza la necessità dell'intervento di quella che chiamiamo la trusted party, dunque di un intermediario finanziario che deve controllare la transazione. La blockchain mi permette proprio di assicurarmi che determinati magari comportamenti, ma non voglio dire, sì, ci sono comportamenti abusivi, ma anche il potere che ha la banca, la borsa, l'istituto che controlla le transazioni, ecco che la blockchain gli toglie questo potere perché permette di assicura di poter svolgere una transazione in modo corretto senza una parte esterna, una parte centrale che deve verificare e controllare l'esecuzione di questa transazione. Pertanto è una transizione dovuta. La vera sfida in questo momento è come riuscire a fare questa transizione mantenendo il mercato stabile e evitando che magari dei poteri forti ne approfittino per diventare ancora più potenti. Questa è magari la grande sfida.
Alessandro Volpi, lei cosa ne pensa di questi aspetti?
Ma io faccio un paio di considerazioni. La prima è proprio collegata alla considerazione finale che ora è stata espressa, cioè il problema vero in questo momento, come del resto spiega bene appunto questa legge americana relativa al tema delle stable coin, in parte anche le criptovalute, cioè il problema è chi produce le criptovalute, cioè nel senso una cosa è appunto o le monete digitali, una cosa è l'euro digitale, una cosa è immaginarsi che ci possa essere un dollaro digitale, altra cosa è immaginarsi che i appunto grandi gestori del risparmio, che in questo momento si stanno cominciando seriamente a occupare di questo settore, perché fino a poco tempo fa le dichiarazioni di Larry Fink, di BlackRock erano estremamente scettiche su questo tipo di strumento finanziario fondamentalmente, ecco, che non siano poi loro di fatto a impossessarsi della possibilità, avendo la possibilità di comprare grosse partite di debito americano e per i risparmi di cui gestiscono in grande quantità, e quindi avere il sottostante necessario per la produzione della stablecoin, diventino più determinanti della stessa Federal Reserve americana nel definire la politica monetaria degli Stati Uniti. Il tentativo di Tether, il tentativo quindi di realtà diciamo più piccole rispetto ai grandi fondi, era quello di dire: noi siamo dalla parte di Trump, arriviamo prima dei grandi gruppi nel produrre appunto questo tipo di criptovalute. Tra l'altro Tether si sta imbottendo di debito pubblico americano, mi pare che ne abbia per 150 miliardi acquisiti molto rapidamente, quindi è evidente che qui però c'è un tema che non ha la certezza che con questo tipo di condizione, che certamente è molto più efficace dal punto di vista del funzionamento, però non c'è la certezza che rimanga in piedi una politica monetaria e una dimensione direi statuale delle politiche monetarie. Mi sembra che i grandi fondi e la battaglia che stanno sostenendo anche nei confronti di realtà appunto come la stessa Tether siano lo scontro di potere fra chi si vuole impossessare di questo formidabile strumento, che sarebbe la possibilità appunto di generare per parti crescenti di questo pianeta uno strumento monetario. Quindi la grande preoccupazione nasce da questo tipo di rischio, a cui aggiungerei un'altra considerazione. Io non so quale sarà la velocità nel passaggio a questo processo, perché sono evidenti le resistenze di molti degli operatori tradizionali, penso a tutto il sistema bancario, certamente farebbe fatica a sostenere un cambiamento che vorrebbe dire un indebolimento significativo. Quindi io penso che da questo punto di vista ci sia un tema politico e ci siano anche delle difficoltà del sistema che alimenteranno queste conflittualità, e queste possono essere un motivo di instabilità sui mercati, tanto più in un momento come questo dove sui mercati incombe una bolla gigantesca che è quella dell'intelligenza artificiale e direi anche una tendenziale debolezza del dollaro. Quindi il quadro mi sembra abbastanza complesso da questo punto di vista.
E io vorrei aggiungere un altro elemento, che è quello della situazione europea, che immagino l'Europa anche in questo caso risulta essere divisa e fragile rispetto a Cina da una parte e Stati Uniti dall'altra. Quanto pesa l'assenza di una strategia comune e quali possono essere gli strumenti per non rimanere in balia di questa guerra finanziaria, appunto senza averne magari gli strumenti per poter, diciamo, non soccombere? Lo chiedo innanzitutto ad Alessandro Volpi, le chiedo di essere conciso, così abbiamo la possibilità di sentire su questo aspetto anche Lars Schlichting.
Ma sì, molto rapidamente. Io penso che l'Europa, come del resto è stato anche messo in luce dallo stesso Draghi, ha uno strumento che è fondamentale, che è la capacità di in qualche modo gestire il proprio risparmio. L'Europa ha una una risorsa che è una risorsa, forse l'unica vera risorsa di cui è largamente, rispetto alla quale è largamente dominante, che è una grande quantità di risparmio, evitare che questo risparmio diventi costantemente oggetto della gestione dei grandi fondi americani, che poi decidono dove indirizzarlo e magari appunto possono generare anche delle bolle rispetto alle quali le ricadute europee sono relativamente contenute, se non dal punto di vista negativo. Ecco, io penso che una gestione del risparmio che sia fatta dall'Europa in maniera condivisa e appunto magari creando strumenti che vadano in quella direzione, che sono alternativi ai grandi fondi americani, può essere un elemento importante, cioè non dipendere per le proprie sorti, ma anche per le sorti del proprio sistema di fondi, di gestione, appunto, soltanto dai titoli americani, dalle borse americane, è un modo di acquisire un'indipendenza. E poi bisognerebbe naturalmente che il processo, e su questo sono d'accordo, di accelerazione dell'euro digitale prendesse corpo con minori resistenze. Avere un euro digitale e al tempo stesso, torno a dire, una gestione del risparmio europea sarebbe un modo per non essere preda di queste guerre finanziarie, certo, che tendono a manifestarsi.
Lars Schlichting, in poche battute, qual è il suo pensiero sulla posizione dell'Europa in tutto questo?
Ma allora vorrei dire che la finanza in realtà segue il mercato e non è il mercato che segue la finanza. Il mercato in questo momento vuole le stablecoin, cioè ci si è resi conto che dei pagamenti sulla tecnologia delle blockchain che sono decentralizzati, lo ripeto, dunque possono essere fatti anche senza l'intervento di una banca, sono utili, il mercato lo vuole. E l'Europa se ne è resa conto, tant'è che dobbiamo ricordarci che l'Europa nel sistema dei mezzi di pagamento è dipendente dagli americani, Visa e Mastercard sono due società americane. Pertanto, proprio per poter contrastare questa dipendenza dall'America, l'Europa vuole fare l'euro digitale. Il problema è che il mercato ha bisogno del stablecoin subito, adesso. L'Europa è già in ritardo. E quello che stiamo vedendo è che le grandi banche, le banche e gli attori del mercato europeo stanno cercando di unirsi per creare una stablecoin privata, dunque sul modello di Tether, emessa dagli istituti bancari europei, e che sarà anche un po' in competizione con l'euro digitale, che invece si trova a essere molto criticato per problematiche di privacy, cioè se dovessimo fare un euro digitale sulla blockchain, voi dovete pensare che lo Stato avrà il controllo totale di come spendiamo i nostri soldi. Solo per fare un esempio, in Cina, dove questo il renminbi digitale esiste già, la Cina ha emesso della valuta sulla blockchain con data di scadenza per obbligare i propri cittadini a spenderlo. Dunque vedete che il potere dello Stato sull'euro digitale, dell'Europa, se dovesse fare l'euro digitale, è abbastanza importante. Per questo si vuole andare verso un euro più privato, dunque più sul modello delle stablecoin, come stanno facendo gli americani. Gli americani hanno deciso di non emettere la valuta, il dollaro digitale, il dollaro della Federal Reserve, ma di lasciare ai privati, Tether, Circle e quant'altro, l'emissione di questa valuta. In Europa vedremo cosa succederà, ci sarà proprio questa competizione tra i privati e il pubblico e vedremo a chi darà ragione il mercato.
Vedremo, grazie intanto ai nostri ospiti, all'avvocato Lars Schlichter, membro esperto di blockchain, criptovalute e asset digitali, per averci aiutato a comprendere meglio le sfide e le opportunità del mondo digitale legato alla finanza. Grazie, a risentirci. E grazie anche al professor Alessandro Volpi, storico ed esperto di economia globale, autore del saggio appena pubblicato dalla Terza, intitolato La guerra della finanza, Trump e la fine del capitalismo globale. Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
E ringraziamo anche Mario Fabio per questo incontro, dibattito, approfondimento. Noi ci ritroviamo domani.
A domani, Cristina. Ciao.